Nel mio ultimo podcast ho detto che avrei parlato del rischio della libertà in una scuola umana. Lo faccio ora accennando solo alla relazione fra insegnanti e allievi. Nell'insegnamento il docente si rivolge alla libertà dell'allievo usando tutte le modalità che ritiene possano favorirne la crescita, rispettandone la sua integralità personale. D'altra parte, la libertà di chi insegna è altrettanto importante perché ci sia un significativo coinvolgimento nella relazione anche del docente. È certo che la libertà di ognuno può e deve essere educata per non rimanere preda dello spontaneismo superficiale, di visioni parziali o dell'indifferenza. Ma è veramente possibile essere liberi? Comincio a dire che siamo nel mondo con la mentalità che ci portiamo addosso, con la nostra cultura e la nostra storia. Avvertiamo le limitazioni che la realtà ci impone, ma desideriamo anche la più totale libertà. Amiamo così tanto la libertà che essa viene a coincidere con la nostra visione di bene o banalmente di convenienza. Tuttavia, soprattutto per insegnanti, ma anche per genitori e educatori, è difficile relazionarsi con la libertà dell'altro, con le sue visioni di bene e di convenienza, e spesso nascono contrasti. Una scuola si concepisce attorno a un'idea di bene, secondo traguardi stabiliti, che persegue cercando il massimo di condivisione fra tutti gli attori coinvolti. Perciò elaboriamo modelli che ci sembrano sostenere nel modo migliore le nostre azioni educative, consapevoli che l'educazione è un rischio. Elaborare e perseguire un ideale è ragionevole e doveroso. Ricordiamoci però sempre che non ci sono modelli di insegnamento-apprendimento che nella scuola ne assicurino il buon risultato. Anzi, da una scuola che di fatto impone un modello, soprattutto se unico, ci si può attendere soltanto una visione riduttiva della realtà. Allora, qual è il banco di prova di qualsiasi modello di scuola? Nel mio percorso ho cercato di tratteggiare una scuola umana, una scuola che viva l'apertura al possibile nell'accoglienza reciproca dell'altro e perseguendo gli obiettivi formativi, culturali e sociali che le sono specifici. Paradossalmente, una buona scuola potrebbe anche eliminare molti dei problemi che sono considerati impedimenti per un sano sviluppo della persona, ma, torno a ripetere, è bene ricordare che nessuna scuola offre una garanzia totale di riuscita. È sempre necessaria l'adesione del soggetto, il suo starci. Su questo punto dobbiamo verificare la bontà di una proposta pedagogico-didattica. Se il soggetto non crede nella possibilità che gli viene offerta, rimarrà deluso e insoddisfatto. E sappiamo che l'insoddisfazione può esprimersi, soprattutto nei giovani, nella ribellione, a cui bisognerebbe almeno cercare di dare nuove risposte, ma può manifestarsi anche in reazioni che non possono essere tollerate per rispetto del bene comune. Come detto, la libertà non è onnipotenza, ma relazione ed è sempre in rapporto con le circostanze. Per concludere, non serve a nulla pensare a una scuola umana? Evidentemente serve, anzitutto perché abbiamo un gran bisogno di umanità che ognuno sa riconoscere al di là delle apparenze dentro di sé. Di conseguenza è necessario continuare a sviluppare tenacemente e con creatività una adeguata proposta educativa. Aggiungerei poi che è necessaria per innescare e sostenere la responsabilità personale di ognuno, perché una scuola umana, una buona scuola, serve a poco se manca la decisione della persona o il suo coinvolgimento nella proposta educativa e didattica, che è sempre possibile o perlomeno auspicabile anche nelle situazioni apparentemente più disperate. Le contraddizioni non devono fare paura, occorre un grande abbraccio per comprenderle, ma occorre dare una risposta. Nella scuola la deve dare anzitutto l'adulto, ma anche l'istituzione, con il sostegno di tutta la società. A risentirci.